Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. E a dire la verità, io ho fatto la comunione 5 minuti fa, ecco, allora ho Gesù nel cuore, anche sacramentalmente, ecco, iniziamo subito con il segno della croce, perché tutto facciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, comunione spirituale che io però ce l'ho nel cuore, che poi vi racconterò un po' di cose. Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ma ti ho ricevuto in realtà sacramentalmente, posso chiedere che rimanga in me, anche spiritualmente, insieme con tutti voi.
Di venire in me spiritualmente.
Allora, ha perso il filo. Presente in me, in tutti i tabernacoli del mondo, in riparo. No, questo qui era.
Gesù mio, credo presente.
Perché ora non posso ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente, mio povero cuore, come già venuto io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa o mio Signore che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione, che questo è un atto di riparazione speciale perché Gesù l'ha appena ricevuto. Ecco, allora Gesù mio,
io credo, adoro, spero
e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in me e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, allora adesso vi spiego un po' perché. Intanto vi devo dire che sono in alta montagna, prigioniero. Beh, praticamente è stata appena celebrata la Santa Messa, siamo nella casa di San Giuseppe Fraina de Metz, che è apostolo della Cina e diciamo che è morto là, e lui dice: io voglio morire cinese, ecco, e difatti ha offerto la sua vita e più volte, diciamo, ha rischiato il martirio, cioè è stato bastonato, trascinato a catene come un sacco di patate sulle strade, umiliato, eccetera. Bene, allora sono qui e la Santa Messa appena finita, io adesso vi sto trasmettendo, fate conto che sono in macchina, per cui pensa che trasmissione tutta strana, tutta fuori norma. Allora, sono anche mezzo congelato, a dir la verità. Ecco, e allora, ho assistito alla Santa Messa in questo giorno che è la festa di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che naturalmente mi sembra che forse sto regalo qua, non so se me l'ha fatto lui, che io ho conosciuto da cardinale e anche da papa, e diciamo che ho delle esperienze anche, diciamo, personali con lui. E allora, diciamo, lui che amava tanto la montagna, ecco, io sono qua a fare questa trasmissione in macchina, penso un po'. Finita la messa mi sono chiuso in macchina per fare questa trasmissione e c'ho Gesù, per cui ho detto: Gesù è presente in me, adesso la trasmissione la farai tu, vero? Ecco, allora perché è una cosa veramente tutta particolare, vedete le combinazioni come sono combinate. Bene, allora San Giovanni, dunque questo San Giuseppe Freina de Metz, cioè Alta Valbadia, ecco, e qui è la sua casa, proprio dove lui abitava. Abbiamo celebrato la Santa Messa con una quantità di mamme e bambini che non so se le trovate solo qua, fate conto che qui c'è una mamma che domani partorirà il decimo, domani è qui a messa, capite, non fa mica tante storie, è venuta qua a messa con sto pancione che è enorme, ecco. E poi c'è un'altra mamma di 11 figli, un'altra mamma di altri 11 figli, poi un'altra mamma che ne ha 7 e un'altra mamma che ne ha altri 6-7, è tutto pieno di bambini, ma che meraviglia. Allora, è tutto speciale, ecco, è una trasmissione speciale e naturalmente è un'esperienza che è di altri tempi, perché vedere tutti questi bambini dentro in una cappella, vero, che partecipano alla Santa Messa, ecco, c'erano tutti dei più piccolini e uno che nasce domani, no? Allora, sono cose un po' speciali, ecco. Dicevo, Giovanni Paolo II, poi Anna alla fine vi leggerà un fioretto che io posso, diciamo, confermare anche personalmente, perché ho conosciuto il cardinal Wojtyła, vero, a San Giovanni Rotondo, dove eravamo nello stesso albergo, c'eravamo io, mia mamma, la Miracolata da Padre Pio, e lui con altri vescovi, cardinali, sacerdoti, tutti polacchi, e praticamente diciamo che il nostro tavolo dove mangiavo con mamma era a 2 metri da quella del cardinale di Cracovia che poi è diventato papa. E vi posso dire che mentre tutti scherzavano, parlavano, ridevano e così, lui si teneva la testa tra le mani ed era assorto, come sempre, in preghiera. Cioè, questo papa era un contemplativo, sapete? Allora, per cui si estraniava, ecco, c'erano 20 persone che parlavano, ecco, lui si è messo la testa fra le mani mentre tutti parlavano e pregava e pensava e meditava, e siccome sapevano che comunque lui lasciava che gli altri facessero quello che si sentivano di fare, ma lui però chiedeva di poter fare quello che si sentiva di fare lui, ecco. E allora io stavo lì vicino e naturalmente dico, ma come faccio a parlare con questo cardinale che c'ha sempre la testa tra le mani, ecco, sì, diciamo che sì, così forse si chiudeva anche le orecchie per restare più assorto nella preghiera. Finché mi sono deciso, allora al cardinal Descour, che è sempre polacco anche lui, che era a fianco e parlava con gli altri, io mi sono rivolto a lui e ho detto: Eminenza, come per arrivare a Gesù bisogna passare per Maria, io per arrivare a Sua Eminenza, ecco, chiedo la sua intercessione. Che coraggio, Claudio! Mamma. Allora, cosa ha fatto? Si è girato, mi ha guardato, no, sorridendo, e gli ho detto: Eminenza, dico, io mi vorrei che mi scrivesse un pensiero, ecco, su questo libro, che era il libro di Padre Pio, e difatti me l'ha scritto, ovvero si è firmato Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia, e con la data, naturalmente, no? Allora, diciamo, questo, anche stando in mezzo alla dico la confusione, in mezzo alle cose, lui però, ecco, si estraniava E così faceva anche Santa Caterina da Siena, che diceva: io anche se fossi in una piazza, diciamo con la sagra della città, del paese, dove tutti cantano, suonano e così, io mi ritirerei nella celletta del mio cuore insieme a Gesù. Ecco, e non mi distrarrebbe nulla, dice, perché vorrei stare con l'amato del mio cuore. Questi sono insegnamenti, capite, che bisogna imparare, perché questo mondo che ci vuol travolgere di cose che non servono a niente, soltanto per metterci in uno stato di ansia, perché adesso mi torno indietro la voce. Veramente, che cosa succede? Che invece bisogna dire: no, il comandamento è amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Pertanto la precedenza sarà sempre nostro Signore, bisogna darla a Lui. E allora non è possibile che il mondo praticamente ci voglia rendere schiavi del mondo. Noi abbiamo tre nemici: il mondo, la carne e il demonio. Sono tutti e tre scatenati in questo nostro tempo. Dobbiamo raccoglierci in preghiera e dire: Signore, Tu sei il mio Dio. Io amo Te sopra ogni cosa. Cioè, la regia, sento delle cose strane. Ecco, Ti amo sopra ogni cosa e voglio vivere con Te, per Te e in Te. Ecco, e non, diciamo, farò quello che c'è da fare, ma con una certa misura. Ecco perché il mondo, la carne e il demonio vogliono praticamente tutto per loro, mentre il Signore dice: ama il tuo Dio con tutto il cuore. Per cui c'è questa, praticamente questa battaglia, bisogna decidersi da che parte vogliamo stare: il mondo, la carne e il demonio, oppure nostro Signore. Ecco, dobbiamo, ecco, sempre stare, pregate sempre, senza stancarvi mai. Ecco, il Signore ci raccomanda di stare sempre, ecco, di non stancarci mai di pregare, e naturalmente sentiremo anche poi dal Vangelo, ovvero: state preparati, non sapete né il giorno né l'ora. Ma vedete, continuiamo a sentire: il ragazzo con la moto è morto, gli hanno tagliato la strada, morto sul colpo. Un altro ragazzo, 19 anni, morto sul colpo, anche quello con la moto. Quell'altro, è così, ma questo pensava di campare fino a 80 anni, invece in due minuti è morto. State preparati. E allora dobbiamo, arriveremo al cospetto di Dio, ma dobbiamo starci anche durante la vita al cospetto di Dio e adorarlo nella celletta del nostro cuore, questo cuore che deve amare Dio con tutto il cuore, per cui è tutto suo il mio cuore, però con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, che sono tutte cose che Dio mi ha donato, cioè l'anima, la mente, le forze, non è roba mia, me l'ha data il Signore, ma non la devo mica usare per il nemico della mia salvezza, vero? Le devo usare per dare gloria a colui che me le ha donate. È logico questo, ma sembra che non sia logico, perché la gente oggi non è più capace di pensare, quindi pensieri, parole, opere. Ecco, questi pensieri che dobbiamo indirizzarli verso il Signore. Allora qui siamo proprio in cima alle montagne, più vicini al cielo, il cielo è sereno, l'aria è più frizzante, vi dico che sono qui congelato, ecco. E però, nonostante tutto, siccome ho Gesù nel cuore, ecco, vi dico queste cose perché ve le dico con davanti un panorama, vero, delle Dolomiti, con tutti i larici che hanno cambiato colore, per cui ci sono questi boschi verdi degli abeti e giallo rossiccio dei larici, ecco, cielo sereno, vicini al cielo, è un'esperienza strana, no? Vi faccio la trasmissione da dentro in macchina. Allora, vediamo un po', pensate che sono in giro praticamente dal 7 di ottobre, questa sera arriverò a casa, pensate un po', questa sera arriverò a casa per la tavola rotonda, che naturalmente avrà come titolo proprio il mese del Santo Rosario, e dovremo parlare di questa meravigliosa santa preghiera che è praticamente il terrore dei demoni, è la nostra rovina, me l'ha detto proprio a me, i demoni me l'hanno detto, è la nostra rovina, il rosario è la vostra rovina ed è la mia salvezza, è per quello che fate di tutto per interferire perché sti rosari non escano dal nostro cuore, dalla nostra bocca, e tutte queste signore qui, io gli ho baciato il dito, capito, e dice ma erano un po' meravigliate perché dice che strano, questo ci bacia, no, dico io vi bacio il dito che conta le Ave Marie perché il resto non mi interessa, allora questo dito che io vi ho baciato, ricordatevelo che deve avere il callo a forza di contare Ave Marie, ecco, e così questa sera arriverò a casa, sono in giro, ecco questa apostolato come dire, spicciolo, dove vado la gente mi chiede, spiego le cose, dice ma Claudio queste cose non ce l'ha mai dette nessuno, ma queste cose non le abbiamo mai sentite, e vedere queste anime che piangono di gioia perché si è aperta, cioè si sono aperte le cataratte degli occhi perché non vedevano, non capivano, adesso dicono si piangono di gioia, di commozione, dice non mi sarei mai aspettato questo segno di misericordia che io veda il male che ho fatto e il bene che Dio si aspetta da me da oggi in poi, vero come segno di riconoscenza, di riparazione e di amore verso colui che mi ha amato anche quando lo offendevo. Sono cose, esperienze meravigliose, che vi devo dire, non sono io che organizza queste cose, non sono ancora riuscito ad arrivare a casa, palleggiato di qua e di là, come ultima palleggiata, mi ha portato in cima alle montagne, vero? E così sono qui a farvi questa trasmissione. E Anna, tu dirai, ma questo Claudio...
non mi stupisco, no, ti sento, sì. Ormai imparo a conoscerti più che altro.
Mamma mia, è incredibile. Io stesso mi stupisco, che non riesco a capire queste manovre mariane, vero? Mi trovo...
Che forza, no, anche la forza fisica per sopravvivere. Sì, queste maratone, perché sono maratone dello spirito, veramente.
Però vedi, tutto posso in colui che mi dà la forza. E addirittura Gesù ha detto, la Madonna naturalmente ti ha donato, ti dona Gesù, dice questa volta ti faccio uno scherzetto, dovrai fare la trasmissione insieme a Gesù, con Gesù nel cuore, per cui sono uscito da questa cappelletta, sono corso in macchina perché erano le 10:30, è vero? E così, vabbè, non ci dobbiamo meravigliare di niente, di nessuno, perché la Madonna, essendo la nuova Eva, diremo così, l'Eva che ci ha salvato, ecco, dandoci il Salvatore, ecco, praticamente è un'organizzatrice che il nostro padre fondatore gli ha dato un titolo bellissimo, la Celeste Tessitrice, è lei che intesse tutte queste cose, altro che fare i ricami che fa la Madonna sono ricami divini e veramente ti aspetti sempre delle novità incredibili, perché tu non sai mai cosa ti capita, e va bene. Comunque adesso l'antifona d'ingresso di questo giorno del Santo, non ho finito di raccontargli Gian Paolo II, vi ho detto soltanto di quell'incontro lì, ma poi dopo qualche anno ero Giovanni Paolo II, cioè Carlo Wojtyła diventa Papa. E allora mi trovavo a San Giovanni Rotondo quando a San Giovanni Rotondo quando il Papa è venuto, ecco, a San Giovanni Rotondo anche a ringraziare, perché lui l'ha conosciuto anche da seminarista, Padre Pio, no? Io facevo parte del Consiglio Internazionale dei Gruppi di Preghiera, eccetera. Insomma, fatto sta che insieme a Monsignor Ruotolo, vero, che dice, io avevo la primogenita che sarebbe entrata in monastero dopo 20 giorni da questa visita del Papa a San Giovanni Rotondo. Allora Monsignor Ruotolo dice: ah, allora dobbiamo fare in modo che vi possiate incontrare. Allora lui ha organizzato, in pratica dopo che il Papa ha fatto il discorso, si è alzato dalla poltrona, si è girato e io stavo dietro insieme alla figliola e dico: Santità, questa mia figlia, ecco, fra 20 giorni entrerà in clausura e offre la sua vocazione per lei. E lui l'ha presa, l'ha abbracciata, lei è sparita dentro il Papa, non si vedeva più questa figliola, perché l'ha abbracciata, è finita, gli ha baciato la testa, no? Devo cercare le fotografie perché sono meravigliose, è sparita dentro al Papa. Ecco, allora quello è stato il secondo incontro, no? Ho fatto la comunione da lui, eccetera. E poi ne ho avuto un altro in Vaticano invece, no? Ecco, si vede che lui Mariano, io diciamo indegnamente anche ho conosciuto questa via Mariana per mezzo anche di San Pio, vero? Che è veramente la dolce mammina, è vero? La dolce mammina. E così ce l'ha fatta amare lui l'organizzatore. Tutto questo è accaduto a San Giovanni Rotondo, per cui l'organizzatore di questi incontri è stato Padre Pio. Ecco, adesso vi ho raccontato queste cose per condividerle, per dire la celeste tessitrice cosa combina. Allora, oggi vediamo un po', l'antifona d'ingresso dice così: io ti invoco, mio Dio, dammi risposta, rivolgi a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera. Custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali. Ma che bello! Diciamo, vedi, se diventiamo come i bambini, io vedo queste mamme incredibili, io le definisco delle chiocce, queste sono delle chiocce con i pulcini, no? Ecco, sono tutte qua con tutti questi bambini, e allora dico, dice: Signore, custodisci come la pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali, ma questo praticamente è proprio quello che fa la chioccia. Adesso Anna, a te la parola per la prima lettura, sì. Quella di San Paolo Apostolo ai Romani.
San Paolo espone in modo chiaro e conciso la storia della salvezza. Con il paragone tra Adamo, nostro progenitore, e Cristo, nuovo Adamo, egli evidenzia l'antitesi tra morte e vita. Il primo uomo, rivestito di doni soprannaturali, trasgredendo il comando di Dio, perse il dono dell'immortalità e fece entrare la morte nel mondo. Cristo, invece, nuovo Adamo, con la sua obbedienza al Padre ha riacquistato agli uomini la grazia perduta e ha riaperto le porte del paradiso. Adamo aveva inaugurato il regno del peccato e della morte, Cristo invece quello della giustizia e della grazia. Adamo aveva perduto il paradiso, Cristo ne riapre le porte. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, E così in tutti gli uomini si è propagata anche la morte, poiché tutti hanno peccato, molto più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia, di modo che come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia, mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.
Anna.
Sì.
Io lascio a te la parola perché hai da leggere la meditazione
di Don Dolindo. Certo, sì, sì.
Va bene.
Proseguo, sì, sì.
Ecco.
Allora, dopo aver dimostrato che la vera giustizia, da cui dipende la vita eterna, non si può ottenere che per mezzo della fede in Gesù Cristo, San Paolo passa ad enumerare i frutti della giustificazione per mezzo della fede, il primo dei quali consiste nella pace con Dio e nella speranza della gloria futura. Non si è dunque giustificati e non si consegue la salvezza per una sterile fede in Gesù Cristo, ma per l'esercizio della virtù che viene dalla pazienza nelle tribolazioni e dalla costanza nelle prove della vita. Non basta credere in Gesù Cristo, bisogna seguire le sue orme, e poiché Egli ci ha amati morendo per noi, e non con un semplice atto di affettuosità, noi dobbiamo amarlo sacrificandoci per Lui nell'esercizio della virtù, rimanendo fedeli a Lui nelle pene e nelle tribolazioni della vita. L'amore di Gesù per noi, manifestatosi nel sacrificio di se stesso, è immensamente superiore all'amore che noi abbiamo per Lui esercitando la virtù. Per dimostrare che Gesù Cristo soltanto, che per Gesù Cristo soltanto si può ottenere la salvezza, San Paolo mette di fronte a Lui il primo uomo, per la cui prevaricazione tutti gli uomini furono contaminati. Nella redenzione degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, Dio segue il medesimo cammino che l'umanità percorse per perdersi, e dall'uomo responsabile della perdizione di tutti oppone l'uomo Dio, il nuovo Adamo. Come per un solo uomo il peccato entrò nel mondo contaminando tutto il genere umano e con esso anche la natura fisica, come per il peccato di questo uomo venne la morte, comminata a lui e a quelli che sarebbero discesi da lui, quale pena della colpa originale, così con il medesimo ordine di provvidenza, volendo Dio restaurare la natura umana, le assegnò un altro capostipite spirituale, Gesù Cristo, chiamato perciò il secondo Adamo, che doveva dare a tutti la vita. Questa logica deduzione San Paolo non la fa esplicitamente e nel suo stile impetuoso lascia sospesa la frase, perché egli sta parlando proprio di Gesù Cristo, capo della nuova umanità, nel quale soltanto tutti possono trovare la salvezza e la vita eterna. Egli insiste piuttosto sulla realtà e sugli effetti del peccato originale, perché fossero evidenti a tutti. Adamo peccò e la morte passò a tutti gli uomini, senza bisogno di una legge positiva che la comminasse e la applicasse. La natura era stata viziata col peccato originale e la morte divenne il suo retaggio. È evidente che San Paolo, parlando di tutti gli uomini peccatori in Adamo, parla di quello che avvenne alla natura umana per la colpa originale e non può comprendere nella massa dei prevaricatori per il peccato originale Maria Santissima, preservata proprio per singolare privilegio dal peccato originale. Se lei fu la madre del secondo Adamo, nel quale dovevano trovare salvezza ed essere giustificati gli uomini che a lui si fossero uniti per la fede, è chiaro che per la sua stessa elezione a madre sua, ella fu la prima a congiungersi a lui per la fede e vi fu congiunta in una maniera che nessuna creatura ha potuto mai raggiungere, essendone madre. Dalla terra vergine ed incontaminata, Dio formò il primo uomo perché fosse capo dell'umanità, e da Maria, vergine incontaminata, Dio formò il capo della nuova umanità. Affinché non si creda che fra Adamo e Gesù Cristo vi sia una perfetta uguaglianza riguardo agli effetti contrari in noi derivati dall'uno e dall'altro, San Paolo fa notare subito la differenza che c'è tra la misura del male arrecatoci da Adamo e quella del bene apportatoci da Gesù Cristo. Il dono della redenzione, infatti, superò immensamente il delitto, come dice il greco, la caduta del primo uomo. Per un solo uomo tutti morirono e per un solo Redentore, Gesù Cristo, la grazia sovrabbondò su tutti in una misura grandissima. Nel peccato originale il giudizio di Dio, ossia la punizione conseguente al giudizio, comincia da un peccato solo, da quello di Adamo, e giunge alla condanna, mentre la grazia portataci da Gesù Cristo parte da molte colpe. Considera cioè non un peccato solo, ma tutte le nostre colpe, per giungere alla giustificazione, ossia alla perfetta riabilitazione dell'uomo innanzi a Dio e al perdono della colpa originale e delle nostre colpe personali. Il dono quindi della remissione non fu fatto nella stretta misura della condanna e non riguardò solo il peccato originale. Nel primo uomo abbiamo un peccato e la sentenza di condanna. Nella redenzione abbiamo una sovrabbondanza di misericordia e di grazia per il peccato originale e per tutti i nostri peccati. Inoltre, per il peccato di un solo uomo regnò la morte, che colpisce tutti gli uomini, e per il dono della giustificazione quelli che vi partecipano regneranno nella vita eterna. Sicché, come per il peccato di un solo uomo, ossia per la sua disobbedienza, tutti furono costituiti peccatori e su tutti venne la condanna, così per la giustizia di uno solo, ossia per la sua obbedienza, tutti furono costituiti giusti e su tutti venne la giustificazione e la vita. San Paolo insiste su questo concetto fondamentale perché sia chiaro che è impossibile salvarsi senza la fede in Gesù Cristo. Se gli uomini furono tutti macchiati dal peccato originale perché discendenti da Adamo, capostipite di tutto il genere umano, è chiaro che gli uomini non possono liberarsi dal peccato e liberarsi dalla morte eterna. Se non discendono spiritualmente, sono congiunti a Gesù Cristo, capo del nuovo popolo di Dio, per il quale viene la giustificazione e la vita. Egli poi conferma e ribadisce il suo argomento, mostrando ancora una volta l'insufficienza della legge. Per essa infatti l'uomo non fu liberato dal peccato, ma solo conobbe meglio i propri doveri e le proprie responsabilità, il che per la sua malizia accrebbe anziché diminuire il numero dei peccati. La legge fece meglio risaltare la rovina causata dal peccato, manifestando tutta la debolezza e la miseria dell'uomo. Dio lo permise per mantenere integra la libertà umana e perché fosse emersa di più la ricchezza della redenzione. Dove abbondò il peccato, infatti, sovrabbondò la grazia, affinché come ha regnato il peccato con la morte, così regni la grazia per la giustificazione in eterno, per Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco Claudio.
Sì, ma vedi, praticamente ci vuole sempre la nostra collaborazione, no? Perché qualche eretico interpreta questa lettura come per dire, siccome Adamo ha peccato, noi siamo figli di Adamo, però è venuto Gesù Cristo che ci ha liberati dal peccato, per cui noi andiamo tutti in paradiso, no? Naturalmente questa è eresia, no? Perché tu vedi che invece le anime continuano ad andare all'inferno se non si convertono, cioè è venuto a salvarci, ma se io ti porto la medicina per guarire e tu non la prendi, muori perché non hai voluto prendere la medicina. Qui Gesù Cristo è venuto a salvarci, allora chi mangia la mia carne e il mio sangue avrà la vita eterna, vedi però, andate, battezzate tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ecco, convertitevi. Ecco, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo, capisci? Cioè, questi praticamente pigliano una parola e questi sono peccati contro lo Spirito Santo quando tu impugni la parola di Dio per fare i comodi tuoi, perché escludi la verità e, diciamo, prendi soltanto una piccola parte di quello che stai facendo, ecco, e dici, è scritto così, sì, non è scritto soltanto così, è scritto anche tutto il resto, no? Ecco, però oggigiorno abbiamo questo grosso problema di persone che vivono in stato di peccato mortale e addirittura vogliono anche fare la comunione, ma poi questa comunione, adesso si vuol fare in modo che l'Eucaristia sparisca pure quella con nuovi canoni e per cui da una parte diciamo questa è una disgrazia, da una parte è una grazia, perché se non c'è più l'Eucaristia questi non fanno manco più i sacrilegi alla fine, nel senso che far la comunione, chi mangia e beve il corpo e il sangue di Cristo indegnamente, mangia e beve la propria condanna. Allora se non ci sarà più l'Eucaristia, questi qua non potranno più fare la comunione, per cui non faranno manco più i sacrilegi, cioè è un momento di grande confusione, come diceva Padre Pio, confusione di idee. Ecco, poi dopo, Anna, io direi di far così, guarda, potremmo anche chiedere la pausa musicale, e dopo anche abbiamo un bel salmo, allora chiediamo intanto la pausa musicale.
Ok, allora io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Ave Maria, allora riprendiamo, Anna, la nostra conversazione.
Sì. Con il salmo, Claudio, sì.
Con il salmo, sì, perché anche i salmoni salgono le rapide, vanno
controcorrente,
le
sì.
uova proprio in alto, perché così dobbiamo fare anche noi. Difatti qui, vedete, dobbiamo dire che tutte ste mamme con tutti sti bambini praticamente sono come i salmoni di alta montagna che hanno pieno di bambini, ma uno più bello dell'altro. Va bene. Allora, se tu vuoi leggere il salmo.
Ecco il ritornello. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. E mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre, il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza.
Allora, tu questa mattina alla Santa Messa hai letto il Salmo, Anna?
Sì, certo, sì.
Ecco, allora, naturalmente tu l'hai letto, le persone hanno ascoltato e poi subito si canta l'Alleluia. E poi uno dice, ma tu, poi quello che ti ho detto prima, dice il Signore, hai capito quello che ti ho detto nel Salmo? Allora, ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. E noi ci piazziamo un bel punto di domanda al termine del ritornello. Cioè, io vengo per fare la tua volontà, punto di domanda, devo domandarmela a me. Allora, ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà, ma la tua volontà mi santifica, ma se non sono santo perché non faccio la tua volontà e continuo a fare la mia? E allora uno dice, ecco, Signore, io vengo a fare la tua volontà, e il Signore mi dice, ma cosa stai dicendo? Mi dici delle cose che non fai e continui a ripeterle a ogni versetto, mi ripeti una cosa che tu non fai. E praticamente mi dici le bugie, no? Come fai a darmi gloria se mi dici una cosa che non fai, no? E uno ci deve pensare a quello che dice, no? Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Allora, domanda, tu vai dall'ottorino per farti togliere il tappo di cerume? No, guarda, qui bisogna togliere il tappo del nostro amor proprio, della nostra compiacenza, del nostro io, perché praticamente gli orecchi mi hai aperto. Ora, diciamo, colui che ha gli orecchi aperti ascolta la parola di Dio, la medita, la contempla, la ama, la desidera, la vuole incarnare, perché è Dio che mi parla, è parola di vita. Pertanto gli orecchi mi hai aperto, ci mettiamo un altro punto di domanda, mi hai aperto gli orecchi, Signore, perché li ho ancora tappati, sono 50 anni che sento parlare, praticamente ascoltare la tua parola, ma in pratica devo avere le orecchie chiuse, perlomeno quelle del cuore, che abbiamo le orecchiette anche nel cuore, l'orecchietta a destra e l'orecchietta a sinistra. Allora, queste orecchiette sono aperte o sono chiuse? Dice, non devi domandarlo ai pugliesi che mangiano le orecchiette con le cime di rapa, no? Si tratta di orecchi diversi. Ecco, allora, sacrificio e offerta non gradisci, perché dice, tu fai sacrifici e le offerte e non mi ascolti, devi mettere in pratica quello che io ti dico. Gli orecchi mi hai aperto. Signore, aprimi le orecchie, no, non posso dire che me le hai aperte, aprimi le orecchie perché le ho chiuse. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato, allora ho detto, ecco, io vengo. Forse è vero, dice, no, fosse vero che mi segui, perché vengo a far che cosa? Vengo per fare la tua volontà, ma vengo vuol dire che cammino dietro a te. Chi mi ama osserva la mia parola. Dice, diciamo, chi vuol seguirmi rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Allora io vengo vuol dire che sto seguendoti, ma è vero che ti sto seguendo? Allora, vedete, ci mettiamo i punti di domanda, allora questo salmo diciamo che diventa una provocazione, no? Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero, la tua legge nel mio intimo. Mo se te domandi i 10 comandamenti non li conosci neanche, come fai a dire che la legge di Dio è nel tuo intimo, che non sai neanche i 10 comandamenti, no? Allora, dico, la gente legge, poi canta, tutti allegri, sono andato a messa, ma tu sei andato in chiesa, no? Ma il Signore ti ha parlato, ma siccome c'è il tappo, il cerume spirituale nelle tue orecchie, tu senti le parole, ma non capisci manco quello che ti sto dicendo, no? La tua legge è nel mio intimo, ma li sai i 10 comandamenti? Ma li osservi i 10 comandamenti? Ma come fai a dire la tua legge è nel mio intimo, che non la vivi? No, quante cose mi dici che non le fai? Ma è incredibile, eh? Ho annunciato la tua giustizia, ma se non la conosci neanche, ma come fai ad annunciare la tua giustizia che sei diventato un eretico? Nella grande assemblea, ecco, vedete, difatti le grandi assemblee lì vengono anche insegnate le eresie nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, difatti vedete che stiamo parlando, per cui le labbra non sono chiuse. Signore, tu lo sai, anche se mi perseguitano, come hanno fatto con questo santo Giuseppe Fraina de Mezzi, cinesi, ecco, non tengo chiuse le labbra, perché oggigiorno succede di tutto e qui praticamente le labbra le tengono chiuse tutte, anche quelli che dovrebbero gridare tengono chiuse le labbra, non parlano. E poi magari leggono anche il Salmo e dicono, Signore, vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai, ma cosa stai dicendo che quelle labbra le tieni chiuse, non dici niente, non difendi la giustizia e la verità? Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano, ma quelli che ti cercano, che cercano la verità, che cercano il bene che tu ci dai, che ringraziano tutto quello che ricevono da te, esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Vedete, i santi cantano, hanno il cuore che canta perché sono uniti al Signore. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza. Bene. Allora vedi, Anna, dico, tutti noi continuiamo a leggere, a dire un sacco di bugie e poi andiamo a confessarci e non diciamo neanche, Padre, io dico al Signore nelle preghiere delle cose che non faccio, non ho mai fatto e non sto neanche pensando di farle, anzi non ho neanche capito cosa mi ha detto, c'ho le orecchie chiuse. Ecco, allora questo è il Salmo. Adesso il versetto, vero? Scusate, dunque, vegliate in ogni momento pregando, dico ogni momento pregando, per cui ogni momento pregando, dice pregate sempre senza stancarvi mai, ha detto così il Signore, vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo, la forza. Allora, vedete che noi qui facciamo gli sbruffoni, no? Ci sentiamo chissà chi, quando ci farà vedere quante metastasi abbiamo accumulato durante la vita e neanche confessate, se ci va bene, dice adesso andate a farvi fare l'operazione in purgatorio e dovete purificarvi da tutte le cose che non avete fatto nulla durante la vita per togliervi quelle macchie che io non voglio vedere e che per entrare in paradiso bisogna essere come la neve, più bianchi della neve. Purifica il mio Signore, sarò più bianco della neve. Ora lascio a te la lettura del Santo Vangelo con i commenti di Don Dolindo, perché arriveremo proprio poi alla fine, arriveremo giusti giusti nel tempo.
Sì. Allora Gesù,
Sì, dico, sì. Se spiegassero questo salmo qua in chiesa, cosa succederebbe? La rivoluzione? O si metterebbero a piangere? Cosa succederebbe?
Ci sarebbe proprio da...
Dice, voi venite a messa, continuate a dire un sacco di balle al Signore, ma dico, è ora di finirla però. Promettete cose che non avete mai fatto, dite di fare delle cose che non avete mai fatto. Dite di avere la legge, non capite, non sapete neanche i 10 comandamenti, i precetti della Chiesa, non sapete niente, no? E poi dite che sapete tutto, che ce l'avete in fondo al cuore.
Che vergogna. Il dono
che vergogna, vero. Magari, ma dico, c'è la gente che chiede il dono di questo, il dono di quell'altro. Io dico, sentite, non ho mai sentito nessuno che chiede il dono della vergogna, che sarebbe il più importante, perché vuol dire, diciamo, che la compunzione, che ti penti e piangi i tuoi peccati, per cui ti vergogni di dire, Signore, faccio come il pubblicano che sta in fondo alla chiesa e non ho neanche l'ardire di avanzare perché mi sento un verme. Allora, questo qui piangeva. E invece il fariseo è andato là davanti a dire, Signore, ti ringrazio che non sono come quel disgraziato che sta in fondo alla chiesa. Il Signore cosa ha fatto? Ha giustificato colui che si è umiliato e ha condannato colui che si esaltava. Ah, Signore, pietà. A te, Anna, a te la parola. Ave Maria.
Ave Maria. Gesù serve di due metafore comuni a quei tempi per esortare i suoi discepoli alla vigilanza, i fianchi cinti e le lucerne accese. Stringere le vesti ai fianchi era per i giudei il modo consueto per prepararsi al lavoro. Essi infatti usavano comunemente delle vesti molto ampie, quindi era necessario stringerle ai fianchi per avere più agio nei movimenti. Le lucerne accese invece ricordano coloro che vegliano o attendono l'arrivo di qualcuno. Gesù definisce beati quanti vivono in questo modo, poiché alla loro morte troveranno aperte le porte del regno dei cieli. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così. Beati loro. Beati loro. Ecco il commento di Don Dolindo. Gesù Cristo, con parole tenerissime e paragoni mirabili, esorta i suoi discepoli ed i cristiani di tutti i tempi ad una fiducia così piena ed illimitata in Dio da rendere il proprio carattere forte ed incrollabile in qualunque prova. La vita vale più del cibo ed il corpo più del vestito. Ora, Dio che ha dato la vita e che ha dato il corpo, non darà il cibo e il vestito a quelli che confidano in Lui. Egli mostra la sua provvidenza persino negli animali e li provvede di cibo, benché essi non seminino, non mietano e non abbiano né dispense né granai. È un argomento perentorio sulla provvidenza di Dio, poiché è certo che nessun animale manca del suo cibo, pur non avendo speciali attitudini per accumularne riserve. Esso va, lo cerca e Dio glielo fa trovare. Se si riscontra qualche eccezione a questa regola, è proprio fra gli animali che convivono con gli uomini e che dovrebbero essere più certi del loro sostentamento. Per questo Gesù cita il paragone del corvo che vive liberamente nei campi, la sicurezza della provvidenza. non viene dall'uomo, ma da Dio, ed è proporzionata alla fiducia che si ha in Lui, non all'entità degli stipendi o delle entrate. In questo il Signore ci vuole interamente abbandonati a Lui e mostra con il fatto come falliscono tutte le iniziative nostre per assicurarci una posizione materiale nel mondo. La nostra vera assicurazione sta in Dio, perché da Lui dipende la nostra vita. Tutto è precario, fuorché la fiducia in Dio, il seguire la Sua volontà, il servirlo e attendersi dalla Sua bontà il sostentamento è necessario alla vita. Ma Gesù, anzi, va oltre e insegna non solo a non tormentarsi lo spirito per accumulare o per procurarsi una posizione, ma ad allargarlo alla carità e alla generosità fatta per puro amore di Dio e a cercare i beni eterni per essere certi di avere anche quelli temporali. È una legge sublime della vita, questa, che rende l'anima veramente superiore a tutte le cose terrene ed eroica nel conservare quei beni e quei tesori eterni che non periscono mai. Pensare che Dio si è compiaciuto di darci il regno, cioè costituirci come padroni nel mondo, confidando in Lui, e pensare che ci ha dato il regno orientandoci all'eterna vita. È tale libertà e sicurezza di spirito da renderci dominatori del mondo, trionfatori della vita e strumenti della divina provvidenza. Essere distaccati da tutto, vivere sempre provvisoriamente sulla terra, aspettare tutto da Dio e lavorare non tanto per guadagnare quanto per compiere la Sua volontà nella missione che ci dà. Ecco il mirabile segreto di una superiorità placida di carattere e di una pace profonda che nessuno può turbare e nessuno può sopraffare. È com'è commovente il pensare: Dio si prende cura di me. Vivere pertanto non solo abbandonati alla divina provvidenza, ma esserne strumenti per gli altri, guardando ai beni eterni che nessuno può sottrarci, significa porre il proprio cuore nei cieli, cercarvi un eterno tesoro e curare poco le violenze e le sopraffazioni degli uomini. E gli antichi, usando vesti lunghe, quando viaggiavano o lavoravano, le raccoglievano con una cintura intorno ai lombi per essere più spediti nei movimenti. Quando camminavano poi per andare ad una festa di nozze, celebrandosi essa nella notte, portavano le lampade accese. Gesù vuole che noi viviamo sulla terra con i lombi recinti, cioè come pellegrini, e che siamo come servi che aspettano il padrone che torna dalle nozze e che, non sapendo che ora viene, stanno vigilanti nella notte. La vita è una continua aspettazione della morte, e la morte è il momento solenne nel quale Gesù, sposo della Chiesa, viene a prendere l'anima nostra per introdurla alle eterne nozze. Egli verrà improvvisamente e quando meno lo aspettiamo, già che nessuno sa il momento della morte. La vita terrena è come una notte, perché non ha la vera luce della gioia ed è sempre prova. Essa può riguardarsi quasi divisa in tre vigilie, come gli antichi dividevano la notte: la gioventù, la virilità, la vecchiaia. Il Signore può venire in ciascuna di queste vigilie e bisogna che noi siamo vigilanti per accoglierlo, se vogliamo che Egli ci partecipi l'eterna gloria, quasi come un padrone che si cinge, fa sedere a mensa i suoi servi fedeli e somministra loro il cibo. Il Signore nella gloria ci comunica la sua stessa felicità. E può dirsi veramente che Egli si cinge e ci alimenta. perché nella sua grandezza si proporziona a ciascuna anima e secondo la capacità di lei l'alimenta di eterni beni. Nella notte della vita possono venire anche i ladri a rubarci l'anima, poiché i demoni stanno sempre in agguato ed è necessario vigilare per non farsi derubare dei beni eterni. Viene il Signore improvvisamente. E come si sta vigilanti per attenderlo, bisogna anche vegliare contro le incursioni dei demoni che tentano di compromettere il momento dell'incontro dell'anima con Dio. Ecco, una visuale della vita che non può lasciare adito a illusioni e non può rendere titubante il cristiano di fronte ai propri doveri. Se egli è pellegrino, sta in una posizione provvisoria, nella quale non può estremamente interessarlo ciò che è temporale, e tantomeno può interessarlo fino alla compromissione dei beni eterni. Egli è pellegrino che aspetta Gesù nell'ultima ora della vita e l'aspetta senza sapere quando verrà. Deve dunque essere pronto a riceverlo, facendosi trovare fedele, e poiché tutta la vita è vana, anzi è perdizione se non risponde alla sua divina volontà. Viene la persecuzione, viene il ladro che vuole rubarci i beni eterni, e l'anima rimane incrollabile e salda, pensando alla venuta del Re immortale, al giudizio e alla sentenza che egli pronunzierà per noi. Vigilare non significa rimanere in una oziosa e snervante attesa, ma significa lavorare per la gloria di Dio e per il bene delle anime e portare alla presenza del Signore un tesoro di meriti. I doni che il Signore ci fa sono di natura e di grazia. Quelli di natura sono l'ingegno, la forza, la ricchezza, la sanità, eccetera. E quelli di grazia sono, oltre i doni comuni a tutti nella Chiesa, come per esempio i sacramenti, anche quelli particolari alle anime privilegiate, tutti questi doni devono farsi fruttificare. Ed anche quelli che sono assolutamente gratuiti debbono trovare nell'anima disposizioni particolari di umiltà, di amore, di purezza e di semplicità, perché il Signore possa espandersi di più. Nel giorno del giudizio particolare, che è quello del rendiconto personale, Dio ci domanderà che cosa abbiamo prodotto con i Suoi doni ed esigerà un accrescimento, diciamo così, del capitale che ci è stato assegnato. Gesù Cristo si rivolge in modo speciale a quelle anime che credono aver fatto molto quando non hanno fatto un male positivo e che misurano le loro benemerenze paragonandosi con i ladri, con gli impuri, con gli omicidi. Eppure non basta solo non fare il male, ma bisogna ancora operare il bene e mettere a traffico le proprie attitudini. Non si può rimanere oziosi nella vita presente e ciascuno nel proprio stato deve produrre ciò che può spiritualmente, materialmente. L'attività di tutti concorre al bene comune e chi ha speciali attitudini deve dedicarvi le sue forze per amore di Dio. Quando ci troveremo innanzi a Dio per essere giudicati, nel giudizio particolare, a chi ha meriti da presentare al Signore sarà data la vita eterna, ma chi non ne ha sarà tolto anche ciò che sembra di avere, perché precipiterà nelle tenebre eterne, privo di vita vera, vuoto di tutto, in preda alla disperazione e dall'affanno, senza conforto alcuno. Amen.
Allora, Anna, qui c'è il bel fioretto.
Sì, che riguarda San Giovanni Paolo II.
Ecco il fioretto.
Qua. Sì, ecco, i collaboratori, il Papa in preghiera, i collaboratori più vicini a San Giovanni Paolo II, raccontano la profonda impressione che il Santo Padre lasciava nei loro cuori quando lo vedevano pregare. Egli era capace di estraniarsi dal mondo esterno e raccogliersi in preghiera in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovasse. Spesso in viaggio faceva fermare l'automobile e talvolta anche l'elicottero per la recita del Santo Rosario del Divino Ufficio. Il cardinale Stanislav Ziewis, per molti anni segretario di Giovanni Paolo II, ricorda così il suo primo incontro con Karol Wojtyła. Avvenne quando ero seminarista, studente del primo anno. Lui era professore, ancora non vescovo, e insegnava introduzione alla filosofia e alla teologia. Abbiamo visto un uomo di Dio. Questa immagine di uomo unito al Signore rimane nella mia memoria per sempre. In concreto, Wojtyła, quando finiva le lezioni o all'intervallo, stava sempre davanti al Signore nella cappella. E noi, ragazzi, lo spiavamo, volevamo vedere come pregava. L'impressione era che per lui non esistesse niente se non il Signore con cui parlava. Era profondamente concentrato in preghiera. Quando poi tornava in aula, appariva cambiato, molto tranquillo. Sembrava tornato da un incontro per lui molto impegnativo. Proposito non tralasciare mai nell'arco della giornata di ritagliare dei momenti più o meno lunghi da dedicare alla preghiera, ricordando che, come dice Sant'Agostino, la preghiera è la forza dell'uomo e il lato debole di Dio. Che bello.
Allora, Anna,
sì.
Leggo tre pensieri di questo santo, San Giuseppe Fraina de Metz. Allora, dice: il linguaggio dell'amore è l'unica lingua compresa da tutti. Qui stava in Cina, vero? La pace è uno dei tesori più preziosi in una famiglia cristiana. E difatti basta che guardi questo tesoro che non c'è in tante famiglie separate, divorziate, c'è un macello proprio, perché la pace è il Signore che ce la dà, bisogna essere in pace con Lui. Quanto più riceviamo dal Signore, tanto più dobbiamo lavorare per Lui. Allora facciamo la comunione, per cui riceviamo tutto, e poi cosa facciamo? Fatto la comunione, ma la comunione deve dare frutti. Se non dà frutti vuol dire che tu fai la comunione, cioè tu pensi di averla fatta, ma in pratica sei in comunione sempre con il tuo egoismo. E allora, siccome sono qua e ho visto questi pensieri, ve li ho letti, che sono di un santo che è andato a evangelizzare la Cina, e adesso mi dicono, per esempio, una cosa interessante, che a Prato, ecco, ci sono 30.000 cinesi, e nella zona industriale, non lo so, di Prato, hanno costruito una chiesa perché tanti cinesi si sono convertiti. Tanti cinesi vanno a messa, battezzati, sposati, capite, i cinesi, no? E allora là i cinesi ancora resistono, quelli che resistono, la vera chiesa cinese è quella, diciamo, dove è stato seminato il sangue dei martiri in Cina. Bene, rendiamo grazie a Dio per i suoi santi. Saluto tutti voi, cari amici radioascoltatori, appuntamento a questa sera. La tavola rotonda, ore 21. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata a tutti.